Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta.
Buonasera da Maurizio Melis. Stasera parliamo di biocombustibili di seconda generazione, un argomento che abbiamo già trattato altre volte. Parliamo quindi di bioetanolo, quindi sostituto alcolico per così dire della benzina, e del biodiesel, entrambi ricavati da prodotti agricoli, ma parliamo qui di seconda generazione, quindi non più da colture alimentari ricche di amidi e di grassi, ma che richiedono pratiche di coltivazione intensive, bensì parliamo di colture cosiddette energetiche, oppure dell'utilizzo di scarti agricoli, comunque di colture povere che richiedono poca acqua, pochi fertilizzanti. Da molti segnali ormai ed alcuni progetti anche su scala industriale che sono già in corso, la sensazione infatti è che siamo ad una svolta per quanto riguarda la tecnologia di questi combustibili, ovvero che esistano ormai delle tecnologie pronte che permettono di estrarre economicamente combustibili in grande quantità da queste colture povere, addirittura in qualche caso combustibili che potrebbero essere più economici di quelli estratti dal petrolio, soprattutto se il petrolio resterà sui prezzi attuali. Il punto che affronteremo stasera quindi è, messo da parte la questione tecnologica, il sistema agricolo è altrettanto pronto? Quanto si può realmente fare con le superfici che sono disponibili? Ne parliamo con Gianpietro Venturi, professore dell'Università di Bologna e anche chairman, come si dice oggi, della piattaforma nazionale Biofuels Italia. Buonasera Venturi.
Buonasera.
Allora, partiamo dalle specie. Quali sono le caratteristiche che deve avere una specie da coltura energetica e se ci può fare qualche esempio?
Dunque, allora, abbiamo le specie che della prima generazione di biocarburanti, che sono quelle tradizionali, che possono per bioetanolo, quindi quelle che hanno amido e zuccheri, e quelle che hanno olio per biodiesel. Tutte colture tradizionali che vengono fatte anche per l'alimentare, escluso il sorgo, che è interessante perché può avere una destinazione anche per produrre biocarburanti. Però oltre a queste di prima generazione, quelle veramente interessanti sono quelle dei cosiddetti di seconda generazione, cioè colture lignocellulosiche, che sono in grande quantità. Quasi tutte quelle più interessanti sono colture pluriennali, che significa che vengono impiantate una sola volta e continuano a produrre per un numero di anni che può essere 15, anche 20 o in qualche caso una durata anche superiore. Quindi il costo di impianto si ripartisce su molte produzioni.
Certo, certo. E poi anche il consumo di fertilizzanti e di acqua di queste specie, poi magari ci fa anche qualche esempio, è minimo, vero?
Sì, queste specie hanno quasi tutte una caratteristica interessante. Si adattano a terreni non particolarmente fertili, sì. Hanno un limitato fabbisogno di acqua e soprattutto hanno poco bisogno di fertilizzanti, cioè non rispondono alla concimazione, quindi il coltivatore non è assolutamente invogliato a concimare. Altra caratteristica importante è che per adesso tutte queste specie non hanno né malattie né parassiti.
E quindi niente agrofarmaci. Proviamo a fare qualche esempio, ecco infatti.
Ecco, ce ne sono molte, però direi che le quattro che in questo momento hanno nel nostro paese hanno possibilità di essere sviluppate sono la canna, la rondodonax e poi
che è la canna dei fossi, quella che si vede un po' dappertutto lungo le strade,
troviamo,
per esempio,
che troviamo sempre da tutte le parti e che probabilmente è la più produttiva di tutte, però ha qualche difficoltà, dei problemi, poi abbiamo
nella raccolta,
dalla raccolta, poi abbiamo il miscanto, che è molto apprezzato soprattutto nel nord Europa, ma abbiamo dei genotipi che possono andare bene anche qui. Sì. Poi c'è il cardo, che va molto bene soprattutto al sud perché resiste più delle altre alla siccità. Sì. E l'ultima specie, la quarta, è il panico, è quella che piace a me più di tutte perché è una specie che, a differenza delle altre, può essere seminata, quindi non ha bisogno di essere trapiantata utilizzando dei rizomi, ma può essere seminata e quindi un costo di impianto molto inferiore rispetto alle altre e anche come raccolta è molto più facile perché possa essere raccolta con macchine normalmente usate per la fienagione.
Ecco, senta, poi c'è un contesto comunque in rapidissima evoluzione, si stanno provando varie colture un po' in giro per tutto il mondo, molte di queste colture, la stessa Rondodonax, hanno anche proprietà disinquinanti, insomma se ne stanno provando un po' di ogni genere, ma veniamo al punto per quanto riguarda l'Italia, che è poi quello della superficie, perché poi insomma bisogna averne comunque a sufficienza. Noi come siamo messi da questo punto di vista?
Ma noi siamo messi in questo modo, tanto c'è da dire che queste colture hanno una variabilità di produzione molto notevole a seconda della combinazione fra genotipo, tra caratteristiche genetiche della pianta, e seconda della tecnica culturale in funzione del luogo di coltivazione, quindi terreno e soprattutto clima.
Quindi già lei dice qua c'è da fare molto lavoro, perché bisogna imparare a mettere la specie giusta nel posto giusto, e questa è la prima cosa da fare.
E coltivarla anche nel modo giusto.
E coltivarla quindi, nel modo giusto, certo.
Direi che la forcella di produzione, in certi casi nell'ambito della stessa specie, è un fattore 10.
Quindi insomma, è fondamentale la scelta corretta da questo punto di vista.
Corretta. E superfici? Terreni. Noi abbiamo circa 2 milioni di terreni marginali. Come sono questi terreni marginali? Alcuni sono coltivabili bene, senza particolari difficoltà, moltissimi sono sulla carta perché sono troppo declivi o perché hanno delle caratteristiche intrinseche del terreno che non sono adatte assolutamente alla coltivazione. Quindi di questi 2 milioni di ettari andrebbe già bene se ne potessimo coltivare la metà.
Che però è tanto, 1 milione di ettari. Si può fare un bel po' di roba.
Ricordiamo che nel 2020 noi dovremmo avere il 10% del consumo di carburanti fatto da biocarburanti.
Certo. Ecco, questo lo dice tra l'altro l'Unione Europea, ma secondo lei si potrebbe andare oltre?
Dipende, con le colture tradizionali no. Con le linee cellulosiche ci potrebbe andare oltre, tenendo presente che le produzioni che noi otteniamo in parcella non è la stessa che può ottenere il coltivatore a pieno campo in una zona non particolarmente
disagevole, insomma, d'accordo. Grazie a Gianpietro Venturi.
Grazie a lei, buonasera.
Bene, questo è tutto, appuntamento a domani, buona serata.